Nel momento in cui io concepisco la macchina, il corpo come una macchina, che è il modo attuale nel quale noi ci comportiamo in proposito, il passaggio a trasformare il concetto di salute in quello di prestazione è abbastanza semplice. Ok? Nel senso che anche l'idea di salute cambia nel corso del tempo, nel corso degli anni, e va a modificarsi per una serie di ragioni. Una di queste ragioni evidentemente è questa, è concettuale, nel senso che nel momento in cui appunto io concepisco il corpo come una macchina, la mia idea di salute è quella di massima performance del corpo, che si sposa evidentemente con tutta la retorica economicista che abbiamo visto, con tutto il discorso strumentale, con tutte le intimazioni che dalla cultura provengono in questa direzione. Il che però, a sua volta, trasforma di nuovo il concetto di salute. Perché mentre prima la salute era la mancanza di malattia, ora noi concepiamo la salute come un miglioramento di prestazione, che è un'altra cosa. E nell'ottica del miglioramento di prestazione, che cosa facciamo? Di fatto ci priviamo di un altro punto fermo. Perché? Perché io potrei comunque stare meglio di come sto. Mentre prima lo stare in salute era uno stato nel quale potevi rimanere perché eri sano ed eri contento, io sono sano, tranquillo, oggi c'è una spinta costante a diventare più performante, quindi in un certo senso più sano.
Ma questa cosa alla fine potrebbe anche giocare a nostro favore?
Ma oddio, punti di vista, perché genera comunque una tensione e ti mette continuamente in una situazione nella quale non sei a tuo agio.
Però comunque dici, ok, io... che poi non è una cosa totalmente razionale, nel senso che uno non si rende conto di questo discorso.
No, detto totalmente razionale, qui c'è praticamente nulla.
Esatto, non è una cosa che noi facciamo un processo cognitivo, nel senso che facciamo questa associazione diretta. Però comunque il fatto di concepire anche in maniera razionale la salute come miglioramento di prestazione, cioè io dico, se io lo analizzo in questa maniera, dico, ok, io voglio essere più sano, quindi magari mi alleno, faccio l'attività fisica per averci delle prestazioni migliori. E poi in realtà concretamente è vero.
Beh, questo è discutibile, perché il tipo di allenamento, di allenamento è quello che poi ti porta alla rottura delle parti, come abbiamo visto per gli atleti, no? Perché di nuovo non c'è un QB. Qui di nuovo siamo in un processo che non ha una fine. Per cui dal fatto che ti alleni, dal fatto che fai una dieta intelligente, dal fatto che adotti dei comportamenti sani, si passa poi al prendere una serie di prodotti che ti permette di essere ancora più sano, che ti permette di essere ancora più performante, che non sai che cosa ti farà successivamente, e via discorrendo. E poi il problema è di nuovo lo stesso, nel senso che tradurre l'idea di salute con quella di performance è una scelta. Ma dove sta scritto che la salute debba essere performance? Perché? Capisci? Quello è il punto. Cioè, l'idea di salute è un'idea di assenza di dolore, di disturbo, di problematiche di un certo genere. La performance è tutta un'altra cosa. Però qual è la combinazione? Perché questa combinazione ci attrae molto? Uno, perché abbiamo visto che il mito della performance è uno dei miti fondanti, quindi figuriamoci. Ma poi perché in questo modo il mercato della medicina si amplia. Quello è il problema, no? Nel senso che finché tu devi semplicemente curare una malattia, una volta che hai curato la malattia, la questione finisce e tu rimani senza nessuno che ti consuma che. Ma se tu devi costantemente prendere degli integratori che cambiano a seconda, buongiorno, a seconda dell'età, non so se avete visto recentemente Multicentrum che sta facendo delle campagne inaudite sul fatto che c'è il multicentrum bambino, il multicentrum uomo normale, il multicentrum cinquantenne, che non ho capito se avete notato che il cinquantenne è un coglione perché balla come negli anni 80, non si capisce per quale motivo, però insomma l'idea generale è quella. Quindi che succede? Che tu devi costantemente consumare delle cose per poter rimanere a un livello accettabile di performance, no? E questo oltretutto cosa fa? Va a, come dire, a colonizzare ulteriormente il tuo tempo, perché il tuo tempo viene costantemente concepito come un tempo che deve essere speso. Questo non è multicentrum, non mi ricordo se è un altro, una cosa della flu, poliflu, vix, non mi ricordo quale, quello che dice, ah, dovrei uscire stasera ma sto proprio tanto male, allora che faccio, me bevo sto bibitone, ta-tang, stasera esco. No, stattene a letto, dove vai girando, no? Potresti curarti senza nessun problema con un paio di giorni di riposo, che sono sempre una buona idea, invece non ci sono più i giorni di riposo. non ti puoi fermare, manco per uscire ad andare al cinema, perché insomma tutto sommato uno potrebbe anche discuterla, l'idea del dover uscire per andare al cinema a tutti i costi, no? Però l'idea generale qual è? Che tu quando non sei operativo non va bene. Tu devi essere costantemente operativo per qualunque cosa, per consumare qualunque tipo di stimolo, qualunque tipo di spinta che ti venga, e di conseguenza per questo devi prendere delle medicine. Ok? Quindi i tempi fisiologici di recupero non ci sono più. Tant'è che i calciatori passano sempre meno tempo fra operazioni, interventi di sorta e ritorno in campo, no? Poi si rirompono un'altra volta e ricominciano, perché oltretutto neanche capiamo, insomma, i segni ci sarebbero un po' tutti nel complesso. Però ecco, il problema è questo, come dicevamo ieri, il farmaco, essendo una merce, è anche oggetto di campagne di marketing, è anche oggetto di strategie di vendita, perché tu non puoi semplicemente pensare di dover curare quelli che stanno male. Perché sei un'azienda e le aziende devono costantemente aumentare i profitti, quindi ti chiedi, ok, quelli che stanno male più o meno l'ho curati più o meno, perché chiaramente possiamo discuterne, però comunque come faccio a vendere pure altre cose? E mi invento gli integratori, e mi invento i prodotti che servono a farti stare meglio la cute, i capelli, le unghie, no? Ogni tanto esce fuori un qualche tipo di problema che tutti avevamo e non ci eravamo accorti, quindi la micosi delle unghie, quindi la parodontite, adesso siamo in campagna, insomma ce ne sono una miriade. Che evidentemente a voi interessa relativamente, ma può essere carino sottolinearlo, sono tutte cose che concorrono ad aumentare il clima di incertezza e preoccupazione, perché tu ti senti costantemente sotto attacco. Qualunque cosa tu faccia, esci a prendere una bella giornata di sole, i raggi UV ti stanno devastando la pelle, mettiti un prodotto che ti protegga dai raggi UV, mettiti degli occhiali che ti proteggano dai raggi UV, mettiti delle magliette che ti... No? Due palle smisurate proprio. Cioè, quando è che puoi uscire serenamente e goderti una giornata? Mai. Perché se respiri le polveri sottili, i batteri, i microbi, l'inquinamento e quello che è successo ad est, quello che è successo a ovest, hai visto i cinesi? Signori, non si campa così, è veramente una noia mortale. Comunque, ad ogni modo, questo più o meno è quanto. Il
assurdo, professore, anche il caffè allora è da sottolineare.
Certo.
Il
caffè no, ma Red Bull tutto. Vabbè, il caffè si può, anche il caffè, se tu prendi 18 caffè al giorno probabilmente sei in quest'ottica, evidentemente, no? Dovrebbe stare più tranquillo, si può campare tranquillamente senza nessun problema, guarda, dovresti darti retta. Quando vi dico i ritmi della vita ti dicono perfettamente in certi momenti che tu dovresti stare fermo. E in altri momenti ti dicono che dovresti fare cose. Tu non puoi fare sempre cose o stare sempre fermo, perché stai sballando i tuoi ritmi. L'idea che tu abbia un treno di vita che è costante è sbagliata, perché noi non siamo fatti così. Ci sono dei giorni in cui saremmo disposti a lavorare tutto il giorno H24 perché ci sentiamo ribollire di energie, idee, e tutto quello che vi pare, e dei giorni nei quali siamo fermi, no? Ecco, questo non è un problema, è normale. Sono loro che lo costruiscono come un problema, perché quando tu sei fermo ti vai a prendere un bel barattolo di Red Bull che ti mette le ali e te ne vai a fanculo in giro a non sapere cosa, no? Fondamentalmente, perché quello è il punto. Capito? C'è una canzone degli Eagles, che mo non ce l'ho in penna, dell'ultimo album, che si chiama Fast Company, e il ritornello dice fast, running fast nowhere. Cioè, corriamo velocemente senza sa dove. È quello esattamente l'idea generale della questione. Noi stiamo andando così, a casaccio, a rotta di collo, e ovviamente mia moglie trova il momento di telefonarmi ora. E che te lo dica fa? Va bene. Allora, dicevamo, il problema ulteriore, come vedete, è che nel momento in cui io costruisco la prima dicotomia, buongiorno, che è quella normale della malattia di cui parlavamo prima, quindi fisiologico, patologico, situazioni che non vanno, situazioni che vanno, la faccio diventare normale, patologico, sul normale posso lavorare estensivamente, perché normale è un aggettivo, come dire, di quelli di cui parlavamo ieri, che non ha un significato in sé fisso, è un significato sul quale puoi lavorare, no? Puoi far diventare normali cose che non lo erano, tant'è che il problema, come vedete, si sovrappongono i livelli di giudizio morale e di giudizio fisiologico. Noi tendiamo a far coincidere malato con disdicevole. La malattia diventa un fatto, appunto, che non ti fa più produrre, quindi ti senti in colpa. non solo sei malato, ma ti senti pure in colpa perché sei malato e quindi devi andarti a prendere il Vicinex, il Tagiflu e tutto quello che ti pare in modo da poter comunque continuare a produrre, perché diventa un giudizio di valore. Okay? La devianza non è più semplicemente una devianza intenzionale come normalmente viene intesa, ovvero sia qualcuno che fa un'altra cosa rispetto alla norma, ma qui tu lo scarto della norma diventa uno scarto in parte oggettivo, no? Perché mica è colpa tua se sei malato. Ecco, non è detto però, perché nel giudizio corrente oggi spesso e volentieri se sei malato è colpa tua, perché non hai adottato le strategie che servivano a farti star meglio, perché sebbene te lo stiamo spiegando da un sacco di tempo tu continui a fare cose sbagliate, perché ti avevamo avvisato che dovevi fare questo, perché ti avevamo avvisato che dovevi fare quello, tant'è che il capitolo della spesa pubblica lo si comincia ad affrontare da questo punto di vista, no? Avete sentito? Suppongo saprete che per esempio negli Stati Uniti gli obesi cominciano ad avere una serie di costi in più da sostenere per loro, no? Perché di fatto si trasformano in una spesa per la collettività. Il fatto che siano più malati, il fatto che siano meno performanti e tutto questo non è più semplicemente un problema loro, che insomma già non è che stiano particolarmente bene, ma diventa problema della collettività. Per cui io ti ho detto come te devi comportare, quindi vedete com'è normativa la questione. Diventa normativa perché tu devi adottare un modello di comportamento e di vita che ti viene detto da qualcun altro, perché così sarai performante e non diventerai un peso per la società. Quindi tra malattia e performance ci sono una serie di incroci, una serie di sovrapposizioni che tendono... No, purtroppo sono logiche, non sono... come dire, c'è da discutere. Ecco, che è questo il discorso, no? Noi parliamo di una società sana quando parliamo di una società performante, di una società in ordine. Quindi di fatto la metafora della salute, come è stato in quasi tutti i totalitarismi se ci pensate, diventa una metafora dell'ordine sociale, e tutto ciò che va contro l'ordine sociale diventa malato, il che porta a una serie di giudizi di valore, a una serie di comportamenti, a una serie di stigmi, a una serie di cose che spesso e volentieri vediamo. Voi forse non ve lo ricordate, ma quando è comparso l'AIDS in prima battuta, no? Che adesso c'è stato un film recentemente che è riuscito, è un tema che sta tornando, ma ancora poi adesso immagino, anche se non ho più seguito la questione, da molti luoghi si alzavano voci che dicevano: se la sono andata a cercare, questa è una malattia che si meritano, perché sono omosessuali, no? E quindi di conseguenza tutto questo diventa, no, un modo per liberarsi dalle minoranze, un modo per stigmatizzare le minoranze ancora di più, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi insomma, ci sono purtroppo su questo una serie di sovrapposizioni estremamente interessanti. Ora, volevo farvi vedere questo, non tanto quello che l'abbiamo visto ieri, ma me lo rivediamo, quanto questo. Voi non credo che conosciate Damien Hirst. Damien Hirst è uno dei più importanti artisti contemporanei. Si è creato come brand da solo, si chiama così. Questo è diventato celebre con una mucca tagliata a fette sotto formaldeide.
Sotto?
Formaldeide. Una serie di pannelli con dentro dei tranci di mucca montati. Che sono, sì, tutti quanti. Questo è lui. Dopodiché ha fatto una serie di lavori con dei mosaici fatti con ali di farfalla che sono di una bellezza assolutamente inaudita, devo dire la verità. E ultimamente sta lavorando su questi, che sono degli armadietti da medicine, avete presente quelli del bagno, con le medicine, con le pasticche disposte artisticamente, e questi cosi valgono intorno ai 40.000 euro, 50.000 euro l'uno, tanto per darvi un'idea. Quindi come vedete la medicina è anche altro, no? La medicina diventa ingrediente dell'opera d'arte, la medicina diventa una serie di cose, diventa svago. Il farmaco, come dicevamo ieri, non è più semplicemente una cura. In America ci sono i famosi medicine parties, in cui si prendono tutte le medicine di casa, le si mette dentro un'insalatiera e si prendono a manciate. E si vede che succede. Spesso te portano all'ospedale, spesso ci lasci le penne, ma che devi fare? I giovani devono divertirsi, sono ragazzi. E quindi capite che ovviamente questo cosa segnala? Sì, no, non scherzo mica, è vero. Ma tanto arriverà pure qui, dai tempo. Non è soltanto una questione dei momenti, non è che quando c'è una stupidaggine noi la recuperiamo subito. Al di là del fatto che, come forse avrete visto se guardate la fiction, normalmente in America ci sono un aumento costante di casi di dipendenza da farmaci. C'è il famoso ossicodone che è diventato quasi peggio dell'eroina, tra una cosa e un'altra, no? Ci sono tutta una serie di antidolorifici, una serie di incrementatori di performance che stanno diventando droghe vere e proprie, quindi insomma ormai anche lì il discrimine, no? Il modo per categorizzare tra farmaco e droga, non a caso si chiamano droghe da prima, cioè i farmaci sono sempre stati droghe, siamo noi che abbiamo deciso che il termine droga valeva soltanto per certe sostanze, però no, pensate al droghiere, no, tu vai dal droghiere, no, perché il caffè è una droga, si sa, non è una novità, però come dicevamo ieri è un problema di definizione, siamo noi che decidiamo quale cosa significa cosa. Allora noi abbiamo deciso che droga è un termine che vale solo per cose che fanno male, che sono condannabili, no? Per cui il vecchio termine droga del droghiere non vale più, quindi c'è il caffè chiaramente, poi ci sono le droghe. Ora ste droghe cominciamo a non sapere più bene quali siano oggettivamente, no? Perché non c'è una definizione chiara. Droga cos'è? Qualcosa che dà dipendenza? Beh, l'alcol a casa mia darebbe parecchia dipendenza, no? Eppure non mi pare che qualcuno lo tratti come una droga. Come dicevamo l'altro giorno, non so se con voi, la cocaina stessa, che guarda caso risponde da tutti i punti di vista al mito della performance, perché la cocaina è la droga della performance, no? E noi giudichiamo della cocaina e di chi usa la cocaina a seconda di cosa fa. Non so se avete notato. Cioè, il manager si droga e per forza che si droga con quei ritmi di vita, povero cocco, che fai, te droghi. Mentre uno qualunque si droga è un tossico. E tu ti chiedi, ma come funziona sta cosa? Cioè, prendono la stessa cosa, no? È quella polverina bianca lì, non è un'altra. Esatto, no? Beh, Vagnelli andava in giro col set del setto nasale rifatto in platino perché si era sparato l'impossibile, eppure non mi risulta che nessuno abbia mai definito l'avvocato un tossico, no? Ecco, e questo è il bello della cosa. Vedete che qui, quando andiamo a toccare questi argomenti, il discorso definitorio è centrale, perché...
Dipende anche dal valore, nel senso che se io penso, cioè, uno come Vagnelli avrà preso la cocaina direttamente dalla Bolivia, quindi con chissà quale valore e cosa, dice...
Ho capito, ma non è quello il criterio con cui dovremmo ragionare, no? Se tu assumi cocaina sei un tossico, fine, non è poi dopo come l'assumi, quale assumi, sono problemi tuoi, ma non è quella l'idea. Invece no, l'idea è che a seconda del tuo impiego, e qui come vedete torna il discorso del valore chiave che abbiamo fatto ai tempi in cui l'economia è il valore chiave del tempo, per cui chi lavora nell'economia ha diritto a prendersi queste cose, perché poverini, i broker devono lavorare col Giappone, quindi si alzano la notte a delle ore impossibili. Come fai, povero cocco, no? Se non te droghi? Allora la domanda sarebbe, ma si potrebbe fare un modo di lavoro dove non te devi drogare? Perché no, ci sarebbe quest'altra possibilità. Tu fai un lavoro più tranquillo o costruisci in modo più umano e vedrai che il problema non si pone. Ma siccome noi abbiamo questo problema costante col limite che vogliamo superare, è chiaro che volendo superare il limite dobbiamo dotarci di qualcosa che ci permetta di superare il limite, e la cocaina rientra, come vi dicevo, perfettamente nel discorso. Tra l'altro vi rientra anche da un punto di vista simbolico, se vogliamo ragionare nei termini durandiani che abbiamo visto. Perché? Perché è una polverina, quindi è impalpabile, è bianca, si assume respirando, quindi non contempla nessun genere di accessorio col quale doverla prendere. E ti permette quindi di ricorrere a tutta la simbolica del respiro di cui parlavamo, no? E quindi rientra perfettamente nell'immaginario della nostra cultura. Tant'è che oggi, se andate a vedere le varie ricerche, scoprite che non c'è quasi virtualmente una banconota priva di tracce di cocaina, perché tra l'altro, tanto per sottolineare la commistione col discorso dell'economia, come la tiri la cocaina? Di solito con una banconota arrotolata. Perché non c'è un legame col denaro e con l'economia, è semplicemente così, casuale, perché te trovi in tasca quella banconota, vabbè. Ad ogni modo, quella è una, oppure non trovate nessun tipo di d'acqua di scarico di una grande città dove non ci siano delle percentuali di cocaina impressionanti. Infatti i ratti sono tutti quanti belli cazzuti, perché i topi stanno aumentando perché sono sempre più forti con tutte queste botte di cocaina che si beccano andando in giro per le fogne, una cosa fantastica. Vabbè, ad ogni modo, abbiamo una cultura un po' così. Allora, quindi dicevamo, il farmaco è anche tutta un'altra serie di cose, a parte quelle che abbiamo visto ieri. È svago, è droga, è qualcosa che dà dipendenza, è qualcosa che viene visto in modo salvifico non solo per salvarti la vita, ma per migliorarti la vita. no? È quello che ti permette di stare in piedi 48 ore di fila e fare quello che ti hanno chiesto al lavoro, è quello che ti permette di avere l'idea geniale e quindi fare le scarpe al tuo diretto concorrente, eccetera, eccetera, eccetera.
Ci hanno fatto anche un film che si parla seriamente su quello di Wolf of Wall Street.
Ah beh, ma guarda caso, nel racconto della nostra cultura cocaina è inseparabile, è proprio... questo l'abbiamo visto. Allora, vediamo un momento ancora questo e poi passiamo invece alla parte dell'ultimo saggio che comunque... Abbiamo visto, come dicevamo ieri, che non c'è una connessione evidente e, come dire, solida tra il momento della prescrizione e il momento dell'assunzione. Io posso non assumere un farmaco per una serie di motivi. O posso evidentemente assumerlo. Allora, il motivo in linea di massima, diciamo quello più normale, è che io assumo un farmaco perché sono malato. Questa è quella che dovrebbe essere la questione semplice, no? Quindi se io sono malato, prendo un farmaco e buonanotte, suonatori. Dopodiché, ci sono dei motivi anche economici, come abbiamo visto, alla presa, all'assunzione di un farmaco o alla non assunzione di un farmaco. Per esempio, non prendo un farmaco, anche se mi servirebbe, perché non ho i soldi per pagarlo. Ragazzi, finiamo, proprio non la faccio più, io oggi sono stanco morto, finiamo quest'ora di lezione e poi Dio è grande, andate per la vostra strada, io pure se Dio vuole. E quindi, allora dicevamo, motivi economici, io dovrei prendere un farmaco ma non lo posso prendere perché non ho i soldi per comprarlo. Quindi qui, come vedete, andiamo a intaccare, per esempio, andiamo a incidere su quella sfera etica di cui abbiamo parlato ieri. Un farmaco dovrebbe essere un diritto. Però, come abbiamo anche detto, come saprete, suppongo, il Servizio Sanitario Nazionale, per esempio in Italia, certi farmaci non li rifonde, non li garantisce. Quindi, anche lì, bisognerebbe andare a fare un esame attento e vedere perché certi sì e perché certi no. Quali sono i criteri con i quali un farmaco viene definito cruciale e quali sono i criteri per cui diventa un farmaco da banco. Anche qui c'è costantemente un problema di definizione. Non è ovvio. Evidentemente, e non è ovvio perché, come vediamo, il farmaco è tante cose, quindi a quale di questi significati rinvia la scelta dell'Agenzia Nazionale del Farmaco che dice questo farmaco lo rifondo, questo lo paghi? Può essere interessante come tipo di ricerca. Dopodiché ci sono i motivi magico-simbolici, che vuol dire che, come abbiamo visto, il farmaco rinvia anche a tutta quella serie di medicamenti, di pozioni, di filtri che esistono in tutta la narrativa fantasy, nelle leggende, nei miti, no? Il famoso farmaco d'amore di Tristano e Isotta, o la pozione all'interno della quale viene calato Achille per renderlo invincibile e invulnerabile. Quindi, insomma, ce ne sono svariati di esempi di questo discorso. E noi continuiamo a rivolgerci al farmaco spesso e volentieri in quest'ottica. Quindi molte volte si è riscontrato che il momento in cui tu acquisti un farmaco per te è sufficiente. Cioè basta che il farmaco stia nella tua casa, sulla tua testiera del letto, per cui tu ti senta già protetto, non lo prendi. È lì, già avete un rapporto particolare accanto al farmaco. E in ultima analisi, le motivazioni sociali, come abbiamo visto, è il modello di successo. Ovvero sia, io prendo il farmaco per rispondere a delle aspettative che ho nei miei confronti. Questo in particolare ha a che fare, come dicevamo, con l'attività lavorativa, perché l'attività lavorativa oggi purtroppo prevede una serie di aggiustamenti, chiamiamoli così, che si fondano su questo discorso. Nel senso che oggi è in voga una cosa che si chiama re-engineering o job redesign, non so se l'avete sentito nominare questo discorso, per il quale vengono rivisti i carichi di lavoro. L'ottica ovviamente qual è? L'ottica è quella di tagliare i posti di lavoro, c'è poco da fare, non c'è da raccontarsi balle in proposito. Vuol dire che siccome si pensa che fino a qualche tempo fa si sia assunto con troppa, come dire, larghezza di... con troppo entusiasmo, quello che fanno quattro persone in effetti oggi lo potrebbero fare tranquillamente due. Ovviamente c'è tutto il discorso che abbiamo anche fatto sulla meccanizzazione, sulla cibernetica, sul software, eccetera, eccetera. Quindi in effetti a volte è vero che si riescono a fare gli stessi lavori in meno tempo e quindi qualcuno può farsi carico di un'altra serie di competenze. Nel senso di quella di valutare
strade, come quello in quattro, come il modo di catane, effettivamente quelli sono posti che sono giusti, insomma, io non c'è
da sì, ma quelli diciamo che non fanno parte di questo discorso, nel senso che in larga misura quelli che vengono ridisegnati sono dirigenti, quadri, impiegati, insomma, quello che Taylor avrebbe considerato gli impiegati di concetto, i colletti bianchi, mettiamola così. E evidentemente questo che cosa diventa? Diventa però di fatto un carico di lavoro che il più delle volte non è sopportabile, senza un aiuto. Ecco perché poi appunto hai bisogno del caffè, della cocaina, dello stimolante, dell'integratore, del ricostituente e di tutta una serie di strategie che ti permettano di sopportare la pressione che ti viene richiesta, anche se non sarebbe nelle tue corde, anche se il tuo tempo di vita, le tue risorse non te lo consentirebbero. Quindi, come vedete, la sovrapposizione del settore economico, in qualche misura, e del settore farmacologico è sempre più marcata perché appunto nelle varie opzioni di vendita del settore farmacologico la malattia sta diventando in qualche misura secondaria. Perché? Perché garantisce delle vendite molto minori rispetto a quelle che hanno a che fare col modello di successo. Quindi tutto quello che è integratore, stimolante, tutto ciò che aumenta la memoria, che aumenta i riflessi, che ti permette di essere più veloce, eccetera, 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 nel nostro caso, che siamo una società fondata sulla velocità, come abbiamo detto, diventa più importante. Quindi tu spendi di più in accessori che ti permettano di essere all'altezza del modello di successo, che non per curarti effettivamente delle problematiche che un tempo sarebbero state le uniche che tu avresti curato. Questo chiaramente comporta una serie di ulteriori distorsioni, no? Perché noi di fatto non abbiamo idea di cosa ci può fare un utilizzo costante di integratori. Abbiamo deciso che ci fanno bene, ma nessuno l'ha testati. Nessuno sa, soprattutto nel lungo periodo, quali conseguenze questi possano portare. Perché noi continuiamo a ragionare in un'ottica meccanica. Per esempio, si è constatato recentemente che la vitamina C assunta con un arancio ha un'efficacia. La vitamina C dentro l'aspirina ne ha un'altra. Perché il mondo è più complesso di quello che ci sembra. Invece noi come ragioniamo? Ah, l'arancia fa bene. Perché fa bene? Perché c'è la vitamina C. Ok, allora io levo l'arancia e mi tengo la vitamina C. E di fatto perdo di vista il fatto che quella vitamina C nell'arancia evidentemente ha una serie di connessioni e di rinforzi, di sinergie con altre sostanze che io non ho visto perché non le so e che non sono quello che mi serviva. Per cui devo andare a prendere molta più vitamina C da sola di quella che prenderei con un'arancia, non ho tutti gli altri nutrienti dell'arancia e tutta sta vitamina C probabilmente mi farà male al fegato, ai reni, alla circolazione, no? Tra una cosa e l'altra, prima o poi ci accorgeremo che la vitamina C non è così splendida e utile come immaginavamo, tanto per dirne uno. Questo ha a che fare con quello che dicevamo ieri, ovvero sia il controllo del corpo come conseguenza di questo discorso, no? Perché il corpo viene costruito in armonia con le sollecitazioni simboliche delle quali parlavamo come l'ostacolo alla performance. Cioè, tu potresti essere velocissimo, potresti essere fulmineo, potresti fare tante cose di più se il tuo corpo ti stesse dietro. Siccome il tuo corpo invece è decoccio, allora tu devi in qualche misura fare in modo che sia all'altezza. E quindi lo controlli. E per controllarlo, evidentemente, non solo da un punto di vista chimico, ma lo controlli anche da un punto di vista espressivo. Per cui fai tutte queste cose. Cutting sono quelli che si tagliano per ottenere delle cicatrici. No, scusa, il cutting sono quelli che si tagliano e basta. Poi ci sono le scarificazioni che invece sono i tagli ad hoc per ottenere dei motivi. Ballo a sapere come si dice a questo punto, vabbè, perché insomma assolutamente, però ci sono però le zone grigie sono quelle nelle quali non si riesce a capire quanto sia patologico e quanto sia invece semplicemente una strategia di intervento sul proprio corpo, una strategia di controllo del dolore, tante cose, no? Ci sono, purtroppo sono tutte cose che tu puoi analizzare da moltissimi punti di vista, in particolare dai punti di vista immaginali, come abbiamo detto. Ci siamo con la questione del farmaco? Domande, chiarimenti, tutto chiaro? Ok. Allora, passiamo invece all'ultimo saggio del quale abbiamo di fatto parlato abbastanza, però un minimo più di, come dire, un minimo più di attenzione in proposito non è una cattiva idea. Allora, il cervello trino l'avevamo già visto l'altra volta, se non ricordo male, vero? Quindi non ve lo rifaccio. Questo è un testo che potrebbe interessarvi, che si chiama appunto Intelligenza emotiva, di un divulgatore americano che si chiama Daniel Goldman, ed è stato un testo che ha fatto epoca, di fatto, questo. E come leggete, ci dice questa cosa interessante. Una concezione della natura umana che ignorasse il potere delle emozioni si rivelerebbe deplorevolmente limitata. La stessa denominazione della nostra specie, Homo sapiens, cioè la specie in grado di pensare, è fuorviante quando la si consideri alla luce delle nuove prospettive che la scienza ci offre per valutare il ruolo delle emozioni nella nostra vita. Come tutti sappiamo per esperienza personale, quando è il momento che decisioni e azioni prendano forma, i sentimenti contano almeno quanto il pensiero razionale, e spesso anche di più. Finora si è data troppa importanza al valore nella vita umana della sfera puramente razionale. Ora, come dicevamo, quello che lui tratteggia come se fosse una cosa che non c'è è il paradigma corrente, cioè una concezione della vita nella quale il peso delle emozioni non è considerato, non viene preso in considerazione. Tant'è, e la famosa definizione della nostra specie, che come forse saprete è Homo sapiens sapiens, due volte, no una, perché volevamo proprio, come dire, essere sicuri che si capisse sta cosa. Ecco, allora, l'Homo sapiens sapiens si riconosce come tale perché pensa, non perché prova, non perché sperimenta emozioni, ok? Mentre invece, come abbiamo visto, grazie a Damasio, per esempio, e altri autori evidentemente interessanti in proposito, Martha Nussbaum, per esempio, per dirne una, eccetera, l'uomo è anche emozione. E non è ragione senza, è ragione ed emozione, et, quello che dicevamo prima. Quindi, se vogliamo in qualche misura migliorare il nostro modo di agire nella società in generale, di comprendere la società in generale, abbiamo bisogno di sviluppare quella che appunto Goldman chiama un'intelligenza emotiva. Quindi essere in grado di recepire, percepire, interpretare le emozioni altrui. Vi ricordate, avevamo parlato del PONS, ho anche pubblicato il link sul sito, quindi il famoso...
Su questa cosa ti volevo chiedere, ma c'è zero, perché l'ho provato a fare, ma c'è stato scritto che è una cosa che va fatta in gruppo.
Ah, quello diciamo che probabilmente sì, ma non...
Soprattutto non so se è perché non ho trovato io, mancano le valutazioni dei punti, cioè ci stanno le domande, ci stanno le risposte, ma c'è scritto una valutazione.
E non c'è una sottomissione della cosa da nessuno? Ma puoi mandare a nessuno i risultati? Una mail sul sito o qualcosa del genere? La devo controllare, non ci avevo fatto caso, perché lì per lì cercavo semplicemente il... Io c'è tutto il manuale che ti dà le... Sì, ma puoi scaricare il PDF con tutto, e ci dovrebbero essere anche le valutazioni, se non vado errato lì.
L'ho letto le valutazioni, ma forse perché non l'ho
trovato
io.
Ah, ecco, toccherà vedere un attimo. Ok. Allora, dicevamo che ci sono riportate nel libro dell'intelligenza emotiva una serie di nuove scoperte piuttosto interessanti. Questa è una delle più significative, oserei dire, e ha a che fare col fatto che ci siamo accorti che anche il concetto di intelligenza non è monotematico come abbiamo pensato fino ad oggi. Perché di fatto la nostra intelligenza come è concepita? Come quella che qui si chiama intelligenza logico-matematica. Cioè noi continuiamo a pensare che se uno è intelligente è abile nei calcoli, è capace, ha una certa memoria, è in grado di fare una serie di riconoscere una serie di associazioni logiche tra forme, simboli, eccetera, eccetera, tutto quello che abbiamo visto essere racchiuso nel test QI, no? Il quoziente intellettivo noi lo valutiamo con un solo ingrediente. Come mai lo valutiamo con un solo ingrediente? Perché siamo cartesiani, come abbiamo detto, no? Quindi dal nostro punto di vista l'essere umano è razionale e matematico, perché la piega che ha preso quella razionalità cartesiana è la piega matematica, e di conseguenza l'intelligenza dell'essere umano è una, è quella matematica. Stop. Il problema, come abbiamo scoperto grazie ai lavori di Gartner principalmente, come vedete, è che esistono almeno 7 tipi di intelligenza diversa. Tipi di intelligenza che, come vedete, articolano un po' la totalità delle pratiche per molti versi, perché c'è l'intelligenza spaziale, quindi la capacità di percepirsi e di percepire lo spazio, di organizzare lo spazio, di modificare lo spazio. C'è l'intelligenza linguistica, quindi per esempio il problema delle lingue spesso e volentieri è anche un problema di predisposizione, non semplicemente di applicazione. Io avevo un amico a scuola con cui andavamo a scuola che era intelligentissimo matematicamente, ma con le lingue era un disastro, e vi garantisco che studiava ore, però non, semplicemente non c'era verso di fargli entrare in testa. Quindi qui parliamo di un tipo di intelligenza. Intelligenza musicale, Mozart, tanto per dirne una. Intelligenza corporea cinestesica, Totti, tanto per fare un esempio di quelli che non potremmo prendere in considerazione di solito. E poi abbiamo l'interpersonale e l'intrapersonale, che sono le due intelligenze focali per quanto riguarda la relazione umana. Vuol dire un'intelligenza capace di riconoscere i propri stati d'animo e le proprie emozioni, intrapersonale, e un'intelligenza invece sulla correlazione con altri, che è quella che viene misurata dal PONS, fondamentalmente questa, no? Nel senso che tu riesci a riconoscere dall'atteggiamento dell'altro, dalle parole, dalle espressioni, da tutta una serie di segnali che l'altro, volente o nolente, comunque invia, il suo stato d'animo, cosa lo sta affliggendo, se qualcosa lo sta affliggendo, se è felice, non è felice, tutto quanto quello che implica questa consapevolezza, e poi di conseguenza rispondere adeguatamente a questo tipo di segnale di interpretazione. Quindi, come credo di avervi già detto, dal punto di vista della cooperazione, quindi di quello che è oggi in larga misura la tendenza del mercato del lavoro, le intelligenze cruciali sono queste due, non sono altre. Perché nel momento in cui tu lavori in gruppo, il lavoro in gruppo richiede una sensibilità di questo genere per poter miscelare le competenze, per poter superare gli scontri, per poter smussare gli angoli, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente tutto questo ha anche molto a che fare col concetto di leadership, no? È un altro dei, come dire, tasti costantemente invocati da chiunque quando si parla di lavoro oggi. Leadership è questo tipo di sensibilità, è la capacità di lavorare su questi registri, non su altri. Perché essere semplicemente intelligente in senso matematico non porta nulla. Cioè, il Weber, quando parlava della legittimità del potere, ha utilizzato una categoria centrale da questo punto, che è quella di carisma, che il carisma è un termine religioso per molti versi, no? Che vuol dire? Vuol dire che ci sono delle persone che naturalmente sono portate a comandare e, come dire, recepiscono, emanano autorità, ecco, fondamentalmente non recepiscono. E sono di norma persone bravissime in questo genere di intelligenza. Perché si tratta di una serie di ingredienti del legame sociale che non sono razionali, sono emotivi, emozionali, e si basano su questo tipo di sensibilità e di riconoscimento. Noi abbiamo una nutritissima serie di strumenti per interpretare le emozioni altrui. Come abbiamo visto, se pensate a Ekman, per esempio, pensiamo alle microespressioni facciali, quindi ci sono tutta una serie di segnali che inviamo senza che gli altri sappiano di starli ricevendo, perché si tratta di contrazioni minime delle pupille, si tratta di aggrottamenti di muscoli, delle centinaia di muscoli del viso quasi impercettibili, però noi li riconosciamo spesso e volentieri, non lo sappiamo spesso e volentieri, ma vediamo che c'è qualcosa nell'altro, no? Una stretta d'occhio improvvisa, un inarcarsi di un sopracciglio, tutto questo noi siamo in grado, ce ne sono una miriade, siamo in grado però di interpretarlo. Più siamo bravi, più siamo in grado di interpretare le minime variazioni. È chiaro che se uno ti guarda così, difficilmente ti puoi confondere su quello che hai in mente. Però ci sono delle volte che la cosa è molto veloce e tu potresti averla persa, perché non sei abbastanza educato anche. In proposito, non hai le basi. Ora, qual è il problema delle intelligenze multiple? Uno, che di nuovo le dobbiamo considerare in un'ottica et-tet. Non è che tu sei intelligente e ce n'hai una sola e tutte le altre se ne azzappa. Diciamo che il tuo essere individuale, la tua unicità, è fatta da un mix unico delle sette intelligenze. Per cui ce ne sarà una nella quale eccelli e una o due nelle quali non sei particolarmente portato, ma non è che sei irrecuperabile. Non so se questo è chiaro. Ok? Vuol dire semplicemente che se io invece ragiono esclusivamente sull'intelligenza logico-matematica, perdo di vista la gran parte di tutto il resto. Quindi, tra l'altro, da un punto di vista lavorativo e organizzativo, non riesco a sfruttare le competenze e le abilità dei singoli come dovrebbero essere sfruttate, semplicemente perché non lo so. Quindi, il discorso di Gardner è comunque un discorso estremamente interessante perché apre degli orizzonti che finora non avevamo assolutamente percorso. Però, per un certo verso, è anche problematico perché, per esempio, se ci fate caso, su questo discorso si è articolata una serie di riforme scolastiche, no? Per esempio il liceo musicale, tutte quelle cose che sono a un certo punto nate, vengono da qui, no? Perché ci si è resi conto che avere soltanto il classico e lo scientifico era poco, visto che ci sono tante cose in gioco. Il problema dov'è? Che non abbiamo fatto un discorso culturale che desse la stessa dignità alle altre intelligenze. Cioè noi continuiamo a fare, adesso facciamo come se fossero tutte importanti, però continuiamo a valutarne soltanto una. Per cui quelli che vanno al liceo musicale, dopodiché, arrivederci e grazie, non li vediamo più per niente. Perché il grande musicista per noi non è altrettanto intelligente del grande matematico. C'è niente da fare. Guardate anche l'iconografia popolare, guardate i film, no? Guardate tutto quello che ha a che fare con una valutazione di ruolo e scoprirete che noi continuiamo a valutare i matematici, gli ingegneri, i finanzieri, gli economisti molto più di quanto non valutiamo i calciatori, non valutiamo i musicisti, non valutiamo quelli, i poliglotti e via discorrendo. Perché nella costruzione del valore sociale l'intelligenza cartesiana continua a essere l'unica intelligenza che noi prendiamo in considerazione. Anche contro l'evidenza scientifica stessa, perché come vi dicevo l'altra volta, il QI e il PONS sono due strumenti di previsione di performance completamente diversi, uno funziona meglio dell'altro, ma noi continuiamo a non usarlo. Se voi andate a fare un colloquio di lavoro oggi, vi faranno fare il QI, anche se non serve a niente. È notorio che non serve a niente. Non ha capacità predittive di nessun genere il QI.
Il PONS
al 92% è predittivo. Comincia a essere una soglia quasi accettabile, mentre il QI non serve a nulla, però noi continuiamo a usare il QI perché, vi ripeto, noi non siamo razionali affatto, noi abbiamo costruito una serie di prassi comportamentali, abbiamo deciso che il valore è in un certo posto e lo lasciamo lì, che questo venga confermato o meno dalle stesse attività cognitive con le quali penseremmo di avere a che fare, purtroppo questo non ci interessa. Ok, direi 5 minuti di break e poi facciamo quest'ultima parte. Come dicevamo ieri, nell'efficacia generale della comunicazione,
secondo me questa comunicazione è inefficace perché c'è poca gente dispersa.
Bene, sono contento. Allora, dicevamo, nella comunicazione ci sono una serie di componenti con le quali spesso e volentieri noi non abbiamo granché di dimestichezza. Il punto centrale della cosa è che la percentuale di senso e di efficacia che deriva dal verbale è limitata. No, abbiamo visto, è l'8%, che è una percentuale che torna spesso e volentieri. Mentre di fatto la gran parte dell'efficacia della comunicazione sta nella comunicazione non verbale o paraverbale. Allora, la paraverbale, come vi accennavo ieri, è una comunicazione che ha a che fare col modo in cui si modula la voce. Okay? Il paraverbale quindi ha a che fare col tono, col volume, col ritmo, con tutto quello che pertiene all'utilizzo della voce. Mentre il non verbale, come vedete, si articola in una serie di cose ben più complesse, ovvero sia ha a che fare con azioni vocali, quindi non tanto il modo in cui parlo, ma cosa, come uso la voce per fare cosa. Un attimo di break. Ok, allora, tornando a bomba, dicevamo che le comunicazioni non verbali si strutturano, possono essere divise, diciamo, in queste quattro categorie che vedete. Evidentemente l'azione vocale, come abbiamo detto, è altro del paraverbale, nel senso che l'azione vocale è tipo oh, questa è un'azione vocale, no? Oppure il mantenere un silenzio assoluto quando qualcuno te parla, tu rimani così. No, queste sono le azioni vocali, per capirsi. Le azioni cinetiche invece sono ciò che ha a che fare con la gestualità, il portamento, la stazione, i ritmi del movimento, anche come abbiamo detto più volte, i modi attraverso i quali anche a livello esemplificatorio uno può descrivere e corroborare ciò che sta dicendo. Mentre le azioni prossemiche sono un'altra cosa. Le azioni prossemiche o aptiche, perché ci sarebbe anche un'altra categoria, sono l'azione nello spazio, no? Nel senso che questo mio camminare avanti e indietro nell'aula, per esempio, è un'azione prossemica. Altro sarebbe evidentemente... Ragazzi, siete bravi. Siamo riusciti ad arrivare all'ultima lezione in modo, come dire, indolore. Allora, dico, altro sarebbe se io facessi lezione così. Se io stessi qui e vi parlassi così, sarebbe una cosa, evidentemente. Un'azione prossemica, evidentemente, perché cosa sto facendo io così? Sto sancendo una separazione fra voi e me. Sto sancendo una gerarchia in un modo o nell'altro, perché comunque il tavolo e questo tipo di posizione è un'asserzione d'autorità. Sto sancendo una non disponibilità al contatto. Ok? E questo è standard. La cattedra serve esattamente a questo. Perché si dice salire in cattedra anche in quelli che non salgono in cattedra? Perché salire in cattedra, la cattedra è stata studiata, ormai abbiamo perso tutto quindi c'è manco più quello, ma comunque la cattedra è stata studiata come supporto all'autorità, tant'è che la cattedra ha un piedestallo, no? La cattedra ha una forma massiccia, quindi vuol dire che nel momento in cui tu prendi possesso di quella cattedra stai comunicando urbi e torbi che sei un certo tipo di persona, hai un certo tipo di prestigio, eccetera, eccetera, eccetera. Invece, appunto, l'azione prossemica come movimento nello spazio serve a dare il contrario, l'altra opinione, ovvero sia la disponibilità, l'apertura, il coinvolgimento, l'ingresso nelle varie sfere di pertinenza che adesso vediamo. Poi le azioni esteriori invece, come dicevamo, sono quelle che abbiamo esaminato oramai a non poterne più, quindi la forma fisica, tutto quello che ha a che fare con la forma fisica, quindi di nuovo i tatuaggi, le pettinature, gli accessori, gli abbigliamenti, le scarpe, qualunque cosa, come voi saprete bene, ormai tutto questo fa parte costantemente di strategie individuali di affermazione di sé. Quindi, come vedete, nel non verbale rientra gran parte del codice identitario. Noi oggi ci definiamo attraverso un certo tipo di taglio di capelli, un certo tipo di abbronzatura, un certo tipo di abbigliamento, un certo tipo di stazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Dopodiché bisogna considerare per... Ah, dicevo, c'è anche l'aptica. L'aptica, che non è la prossemica, è la scienza che studia il contatto fisico. Mentre la prossemica è un problema di spazi, l'aptica è un problema di contatti, per cui avvicinarsi a qualcuno e dire allora ti volevo dire, questi gesti sono gesti che marcano atteggiamenti, possono essere più o meno utili per sottolineare e dare forza a un'affermazione, a un intervento, a un consiglio, a quello che volete. Quindi ci sarebbe da aggiungere effettivamente l'aptica. Allora, che cos'è questo? Questo è un'informativa, un'informazione per voi su una cosa che avete ma di cui normalmente non siete consapevoli. Cioè tutti noi abbiamo uno spazio personale complesso attorno a noi, ok? Spazio personale complesso che varia purtroppo da cultura a cultura, ok? Nel senso che lo spazio intimo, come vedete, che è quello più vicino al nostro modello, è di solito una cinquantina di centimetri, ci dicono. Ma non è vero, perché varia. Per esempio, una cinquantina di centimetri in Italia è uno spazio intimo meridionale. Ok? Se andate al nord sono già un'ottantina di centimetri. Se vi spostate nei paesi scandinavi arriviamo a 2,5 metri. Perché ci sono ovviamente tutta una... Infatti... No, una cosa complicata, però purtroppo funziona così. Ed è quello all'interno del quale si consente l'accesso soltanto ad alcuni pochi altri. Ok? Quindi è lo spazio giusto, appunto, intimo, perché parenti, amici molto cari, partner sentimentali o erotici e via discorrendo. Dopodiché, nella fascia immediatamente successiva dello spazio personale, si permette a dei giri, diciamo, meno intimi ma comunque amicali di stare. Dopodiché c'è la sfera pubblica, diciamo sociale, che bene o male, insomma, comincia poi a sfumare nell'indefinito, ma dove stanno di regola gli altri. Ok? Perché questo è interessante ed è utile? Perché dal vostro punto di vista, evidentemente, voi vi trovate ad essere operatori che saranno spesso e volentieri nella zona intima, chiaramente, no? Che dovranno sviluppare... Ragazzi, ve caccio via, non sto scherzando. Cioè, buono e caro fino a un certo punto, poi mi incazzo. Tanto per parlare delle azioni. Chiaro? Un altro fiato e ve caccio via. Ok. Allora, dicevamo, lo spazio, voi vi trovate ad operare costantemente nella zona intima e personale. Il vostro intervento è comunque un problema di aptica, anche se voi lo considererete come un gesto meccanico, come un gesto tecnico, ma è comunque un intervento di carattere intimo. Ok? Quindi la vostra consapevolezza e la vostra competenza di questo genere di discorsi è importante. Perché che lo vogliate o meno, voi sarete delle figure alle quali verrà dato un diritto che non è pertinente al desiderio del paziente. Cioè voi venite ammessi nella zona intima non perché siate intimi, ma perché avete un motivo strumentale per esserlo. Ma questo evidentemente comporta anche delle capacità di comportamento, no? Perché di fatto voi siete in uno spazio dove di solito ci si comporta in un certo modo, con un certo tipo di rispetto, con un certo tipo di accortezza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dal vostro punto di vista, conoscere, sapere che esiste uno spazio personale, sapere che voi avete in qualche misura una patente di ingresso nello spazio personale altrui, è piuttosto rilevante. Okay? Anche saperlo gestire, saperlo organizzare, saperlo sfruttare può essere utile. Non solamente per quanto riguarda appunto il gesto tecnico, ma per eventualmente sfruttarlo in senso aptico, nel voler confermare, consolidare, trasmettere diversamente le informazioni, dare un certo peso a delle, che ne so, per esempio delle regole comportamentali, dei suggerimenti di mantenimento di una terapia, eccetera. L'aptica può essere uno strumento ulteriore che vi permette di fare meglio il vostro lavoro. Ora, qual è uno dei punti problematici di questo discorso? Che siccome questa fa parte della famosa cultura implicita, non so se vi ricordate, ovvero sia la cultura che viene trasmessa di norma senza che qualcuno ve lo dica e senza che si sappia che qualcuno lo sta trasmettendo, noi di norma non sappiamo che esiste questo spazio, ma ci comportiamo di conseguenza. No? Abbiamo parlato dell'esempio del cinema? Ok. Allora vi faccio l'esempio del cinema che di norma viene abbastanza bene. Allora voi andate al cinema e siete 5 nella sala, una serataccia per il gestore del cinema. Entra il sesto, dove si siede il sesto? Ecco, chiaramente, no? Se invece siete in un cinema zeppo e c'è un solo posto libero accanto a voi ed entra l'ennesimo, dove si siede l'ennesimo? Ok, quindi come vedete, già nel utilizzare queste semplici convenzioni, noi stiamo facendo un uso dello spazio personale, perché se nel cinema semivuoto qualcuno entra e ti si siede accanto, tu lo guardi male, no? O no? Ma di perché qui? Cioè c'è tutto sto spazio proprio qua, devi venire, o no? È chiaro, no? Ecco, è quello il punto, perché tu sai perfettamente che hai diritto a un tuo spazio e sai pure che quel tuo spazio invece in certe condizioni non ti dà titolo ad aprire bocca, per cui quando sei con l'unico posto accanto e uno ti dice scusi togli il cappotto che mi siederei, tu gli dici prego, non gli dici a stronzo che stai a fare qui, non so se vi rendete conto della cosa. Quindi noi non solo sappiamo di avere uno spazio, ma sappiamo anche quando lo possiamo far valere e quando no. Questo è il punto. Stesso discorso il tram, l'autobus. In autobus, se siamo, no, quasi vuoto e c'è uno in piedi, arriva un altro e te si appiccia un francobollo, già hai capito e gli dai pure una gomitata nelle costole, volendo. Ma se l'autobus è zeppo, mica te puoi mettere a fare questioni con tutti quelli che ti spingono addosso, perché non c'è lo spazio, quindi tu ovviamente non chiedi il tuo mezzo metro libero intorno, no? A meno che tu non vada in giro con una pianta di cactus, che può essere una strategia, però insomma nel complesso noi sfumiamo. E lo stesso vale per i concerti rock, lo stesso vale per tutta un'altra serie di situazioni dove noi siamo disposti a rinunciare al nostro spazio intimo. In quelle situazioni non valgono queste convenzioni. In altre invece valgono, appunto, quando ti arriva quello che te si siede accanto non c'è nessuno, tu lo guardi con beh, che cazzo stai a fare qua, de preciso, e quello di solito capisce e se toglie dalle palle. Ma comunque, no, sono una serie di cose interessanti. Allora, il punto centrale della questione, come dicevamo, è che il nostro modo di essere, il nostro modo di fare cultura, il nostro modo di costruire cultura si innerva spesso e volentieri di componenti simboliche, emotive, comunque di altri registri rispetto a quello razionale. Ok? Quindi abbiamo visto con Durand e tutta quella che è la le strutture antropologiche dell'immaginario, tutta la categorizzazione in regimi, riflessi, eccetera, che il versante simbolico è spesso molto più marcato di quanto non sembri e ha quindi una serie di ritorni, una serie di concretizzazioni nella prassi che non sospettiamo, ma che quando le vediamo diciamo, toh, guarda, è vero. Peraltro invece abbiamo il discorso dell'intelligenza emotiva, no? L'intelligenza emotiva che abbiamo visto essere una serie di, come dire, ah, ecco c'era, una serie di competenze, spesso e volentieri, o comunque di sensazioni, di percezioni, di lampi, di intuizioni, perché appunto ci vengono da parti di noi di cui non siamo al corrente, che ci consentono di interpretare lo stato d'animo altrui, di intuire o progettare delle strategie d'accostamento e di contatto con questo che non sarebbero altrimenti possibili e via discorrendo. Perché ne parliamo e perché ve ne ho parlato estensivamente? Perché, come abbiamo appena visto, di fatto il vostro mestiere ha un versante simbolico-emozionale molto forte. Quindi voi non siete semplicemente degli operatori tecnici, non siete semplicemente quelli che ne so, per esempio, calibrano le valvole dei motori delle macchine, sui quali si potrebbe discutere, no? Per quanto siano anche loro titolari di aspettative, ma comunque diciamo che si tratta di un versante un po' diverso. Voi invece siete per definizione, professionalmente, anche delle figure di riferimento. Ok? Perché? Perché in voi vengono deposte aspettative di guarigione, aspettative di miglioramento, aspettative che hanno una tonalità forte, perché hanno a che fare con una sfera intima. Tra l'altro, come vi dicevo, siete anche ammessi alla sfera intima del paziente, no? Perché avete diritto di toccarlo, avete diritto di manipolarlo, avete diritto di guidare il suo corpo, avete diritto di supportarlo. Sono tutti comportamenti che non sono semplicemente comportamenti meccanici. Non so se questo è chiaro. Cioè, il motivo per cui io faccio lezione qui da voi e per cui si è pensato che noi si faccia lezione qui da voi sta esattamente nel farvi percepire il vostro tipo di professione come una professione relazionale. Ok? Quindi tutto quello che abbiamo visto durante le nostre lezioni ha a che fare con questo. Nel senso che voi ora sapete cos'è un rapporto primario e cos'è un rapporto secondario. Vi rendete conto di tutto quello che rapporti primari e secondari comportano, sia in termini di aspettative che di coinvolgimento emotivo, che di prassi, no? Perché è evidente che il rapporto primario o la relazione primaria, come dovrei avervi detto, è quella che ha a che fare con gli spazi intimi, no? Per cui tutti i comportamenti, tutte le abitudini comportamentali, i modi paraverbali nei quali ci si rivolge, ci si parla, eccetera, eccetera, hanno dei cambiamenti di registro a seconda della relazione che si sta impostando. Mentre avere una relazione strumentale comporterebbe un certo tipo di atteggiamento, quindi un minimo di forma, quindi una certa distanza, quindi l'utilizzo di certe forme verbali, eccetera, un rapporto che in qualche misura sfuma nel primario, quindi un rapporto per il quale c'è un contatto fisico. Il contatto fisico oggi comincia a essere una cosa non particolarmente evidente, ragazzi. Tenetelo presente. Oggi noi siamo delle entità spesso e volentieri disincarnate, noi abbiamo gran parte del sesso di cui si fruisce, si vede su internet, quindi non c'è, è un sesso virtuale, la gran parte degli incontri e dei contatti sono attraverso il telefono, attraverso le chat, tutto mediato, mentre il contatto fisico è immediato. No? Ci sono due carni che si toccano, due corpi che si toccano, e questa cosa ha una sua, come dire, complessità a prescindere dal motivo. Non so se questo è chiaro. Okay. La prassi della questione è che ci sono due corpi che si toccano, che poi questi corpi si stiano toccando per un motivo curativo, per un motivo terapeutico, è secondario, ma c'è un contatto fisico, e il contatto fisico significa delle cose, perché noi, ripeto, siamo come dire, sensibili a tutta questa sfera di situazioni, anche se non ne siamo consapevoli. Okay? Per cui il contatto fisico è qualcosa che porta con sé delle necessità di comportamento, una certa raffinatezza di rapporto, una certa disponibilità di contatto e quindi anche la competenza sugli strumenti relativi. È chiaro fin qui? Tra l'altro, come volevo appunto farvi vedere nell'ultima slide, il problema della corporeità, siccome non lo abbiamo affrontato noi fino ad oggi, rimane un problema, nel senso che noi non sappiamo di preciso cosa accada nel momento in cui due corpi condividono uno spazio. È una recente scoperta il fatto che ognuno di noi è circondato da una nube di microbi, funghi e batteri che lo avvolge con un metro più o meno, e quindi ha a che fare probabilmente anche con lo spazio intimo, come dicevamo, e personale, che è unica. Ok? Ed è quindi misurabile ed è riconoscibile. Questo ovviamente rientra anche nelle tecnologie di sicurezza, evidentemente. Però questo cosa significa? Significa che noi di fatto esercitiamo un costante influsso sul mondo che ci circonda. Non siamo le famose monadi chiuse nel nostro, che non hanno nessun rapporto con l'altro. Se poi è anche vero che abbiamo una carica elettrica, e anche questo sembra essere ormai dimostrato conclusivamente, che questa carica elettrica può servire a misurare un'energia di vita della quale non abbiamo la minima idea, ma che potrebbe esistere, è evidente che la condivisione dello spazio è ben più che una semplice condivisione dello spazio. No? La condivisione dello spazio è uno scambio di materiali, è uno scambio di forme di vita, è un accesso al proprio mondo, è una possibile costante tensione fra energie, quindi c'è molto di più in gioco di quanto non sembri. Nel rapporto fisico, nel rapporto corporeo, nel contatto corporeo, nella condivisione spaziale, c'è probabilmente un intero universo che noi non siamo ancora stati in grado di scoprire, ma che stiamo cominciando a intuire. E uno degli aspetti interessanti di questo discorso, che abbiamo invece probabilmente testimoniato molte volte, è quello del contagio emotivo. Ovvero sia il fatto che le emozioni tendono a contagiare, a diventare, no, a diffondersi, soprattutto in certi contesti. Evidentemente questo è il contesto il famoso feeling del concerto, no? Quando si dice è stato un concerto splendido, c'era un'atmosfera che non sappiamo che significa, di solito lo diciamo, ma non abbiamo idea bene di cosa stiamo dicendo. Ecco, probabilmente è esattamente questo. Cioè, il fatto che tante persone insieme provino delle emozioni simili in risposta a degli stimoli per i quali si è comunque ben disposti, perché si è andato a sentire il concerto, quindi si immagina che non è che stai a sentire stronzo il chitarrista, ecco, immagino, spero perlomeno, se no hai buttato 50 euro almeno, ma comunque che succede? Che questo stato di cose genera delle sinergie per le quali poi effettivamente il concerto è un grande successo, no? Nelle quali ci si sente, non semplicemente si sente la musica, ma si sente di essere in una situazione diversa dalla norma, okay? Un momento di particolare intensità, come si dice. E questo ha probabilmente molto a che fare con questa capacità di contagio delle emozioni, che purtroppo invece succede anche in altri casi, come abbiamo visto, le folle oggi sono di nuovo degli oggetti di riflessione da questo punto di vista, perché ci si comincia a porre il problema di come funzionano le folle. No? Noi finora, ovviamente, ragionando sul versante razionale, abbiamo sempre pensato che si parlasse di un momento di follia collettiva, no? Tant'è che, come vedete, i termini tornano tutti abbastanza. Però, per molti versi, per esempio, noi stiamo scoprendo, per esempio, le logiche di movimento degli stormi di volatili. Le logiche di movimento degli stormi di volatili, non so se avete mai visti voi gli stormi che si muovono, che sembra che ci sia un regista, perché no? Delle coreografie magnifiche. Pare che questa cosa accada semplicemente replicando il movimento degli immediati vicini, e che questo si in qualche modo di nuovo si diffonda all'interno dello stormo per far sì che lo stormo si comporti in un certo modo. Tant'è che se ci guardate ogni tanto capitano quell'uno o due uccelli che non hanno capito niente e rimangono proprio così, no? Tutti gli altri vanno via e questi stanno lì, li vedi col grosso punto interrogativo, dove sono finiti tutti? Ecco. Allora, se questo fosse vero, probabilmente potrebbe essere uno dei modelli con i quali comprendere il comportamento della massa.
Deve essere comunque uno che guida tutto lo stormo?
No, assolutamente no.
Ha capito, qualcuno dovrà cambiare direzione prima o poi.
Sì, ma il momento in cui uno cambia direzione, poi questo cambiamento si diffonde nella questione, ma non è sempre lo stesso. Capito? È acefalo come discorso. Sì, ci sono dei programmi che trovate su internet che replicano questo discorso, perché li stanno facendo per l'intelligenza artificiale, per cercare di capire come costruire dei modelli di intelligenza artificiale.
Ma questo prof spiega anche le allucinazioni collettive?
Temo di no. Però le allucinazioni collettive probabilmente si fondano su una forma di contagio emotivo diversa. Però il problema purtroppo è che noi queste cose non le abbiamo mai studiate, di fatto. Ora, questo non è che voglia dire che studiandole poi le capiremmo, perché io sono dell'opinione che ci siano alcune cose che con i nostri metodi attuali non le capiamo. Però probabilmente sono fondate su questo tipo di ragionamento, nel senso che nel momento in cui qualcuno comincia a trasmettere, magari a livello di onde cerebrali, un certo tipo di immagine, quell'immagine potrebbe diventare anche effettivamente condivisa per certi versi. Certo, sarebbe un bel problema, perché noi abbiamo l'unico modo per verificare che quello che vediamo sia vero è chiedere agli altri se lo vedono anche loro. Nel momento in cui ci troviamo con allucinazione collettiva salta tutto, perché tutti pensano che sia effettivamente vero, e sarebbe un bel casino. Però insomma, a parte quello, diciamo che la questione del contagio emotivo va bene ed è interessante, anche perché dimostra per esempio che una vostra pratica di pensiero positivo potrebbe diventare un ingrediente interessante di cura. Tanto per dirne una, no? Perché nel momento in cui tu sei il primo a emanare le famose vibrazioni positive, quelle dei Beach Boys, no? Le good vibrations, nel momento in cui tu queste good vibrations le emani nel momento della cura, probabilmente diventi contagioso. Tant'è che noi sappiamo, tra l'altro, che non c'è semplicemente una contagione, un contagio esterno, ma c'è un contagio interno, perché le nostre meccaniche interiori sono sempre più... le stiamo intuendo sempre meglio, e noi sappiamo per esempio che effettivamente sorridere porta il buon umore. Lo diceva Nietzsche inizialmente, e tutti pensavano che fosse matto, perché era abbastanza matto Nietzsche, no? Però noi abbiamo scoperto che a fronte di certi movimenti, di certe situazioni meccaniche, fisiologiche, ci sono delle risposte del cervello. Quindi se tu sorridi alla lunga, non molto ma qualche minuto, e improvvisamente il tuo umore migliora, perché si attivano una serie di secrezioni, una serie di ormoni, una serie di energie, per le quali quel gesto che dovrebbe implicare un buon umore porta con sé il buon umore. Quindi siamo costantemente immersi in una serie di cicli, come dicevamo l'altra volta a proposito del ritmo, una serie di cicli che fanno sì che queste strategie possano essere utilizzate anche in fase consapevole. Tenete presente che uno degli strumenti, per esempio, che potrebbe venirvi comodo, non so se ve ne parli, no? È quello della meditazione e della concentrazione anticipatrice, che è una delle strategie che si usano spesso e volentieri nell'allenamento oggi. Perché? Perché se tu immagini di fare un qualche gesto, il tuo corpo si comporta come se tu lo stessi facendo, e quindi immaginare un gesto a lungo ti predispone al suo compimento.
PNL sportivo.
Esatto, anche, però voglio dire, per certi versi PNL sportiva, programmazione neurolinguistica. Ci sono tutta una serie di meccanismi con i quali noi oggi cominciamo a entrare in contatto, che ci dicono effettivamente che tra il dire e il fare non c'è poi tutta sta grande differenza, non c'è tutto quel mare di cui si diceva, perché se tu pensi di dire qualcosa, di fatto tutto il tuo apparato si predispone come se l'avessi detta. E quindi se tu pensi di fare qualcosa, tutto quello che accadrebbe se tu la facessi sta accadendo, salvo il gesto finale. Ok? Quindi... per il tennis, per esempio, c'è una pratica di questo genere ormai diventata componente essenziale degli allenamenti, cioè immaginare il colpo ti permette poi di portare il colpo in modo migliore, perché tutta la come dire, l'automatismo della questione, tutto quello che accade nel momento in cui... Anche sì, esatto, tutta una serie di prassi che possono essere a conforto di speciali gesti. Siccome suppongo che per voi i gesti pure possano essere interessanti, credo...
Questo anche la concezione che uno prima di andare a movimento guarda magari il video di qualcuno che...
Anche, certo, tutta la parte dei video non è semplicemente guardare per l'informazione, ma è anche per... a, come dire, cominciare ad assumere degli schemi di movimento e di comportamento che diventeranno esatto, poi l'immaginazione è estremamente interessante. Quindi chiaramente miscelare il gesto con un'adeguata forma mentale, un adeguato clima mentale, quindi il famoso think pink di quando eravamo piccoli e via discorrendo, può dare al vostro operato un tono, diciamo un qualche tipo di vantaggio terapeutico e anche ovviamente personale in più.